Benvenuto a Sunday Ateneo Fotografia, un microfono aperto per gli appassionati di fotografia, prodotto e condotto in studio dal vostro Jack Ferrari. Diretta settimanale su podcast, diffuso da Spreaker e disponibile in differita su iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. Bene, eccoci alla diretta, ci risentiamo, siamo già arrivati al 19 di gennaio, il tempo, caspita, il tempo vola e oggi, allora innanzitutto rispondo a una serie di persone che mi hanno scritto, tanti, Andrea, Martina, Giovanni, Luca, Lele e anche altri che adesso non ho qui sotto controllo, mi hanno scritto a seguito dell'ultima puntata dove abbiamo parlato appunto del primo corso che darà così vita alla piattaforma di e-learning e che sarà incentrato sul tema della stock photography. Tanti mi hanno scritto per sapere, appunto, per avere maggiori informazioni. Allora, le informazioni sono queste: ci sarà una prevendita del corso, però riservata a una parte della community di Ateneo Fotografia, proprio per il sistema che verrà utilizzato, il modello didattico che si chiama Loryard, che prevede proprio una forte interazione tra docente e studenti. In questa prevendita, diciamo, questi studenti beta che parteciperanno aiuteranno appunto in questa modalità di interscambio e di interconnessione tra studenti e docente. Il docente sarò io in questo caso. E detto questo, niente, vi dico semplicemente, so che molti hanno insomma urgenza perché vogliono mettersi proprio a lavorare sul discorso stock, a quanto leggo, e vedo che tra l'altro l'argomento ha riscontrato tantissimo interesse, perché ho avuto veramente tanti contatti questa settimana, e abbiate un attimo di pazienza, una questione di giorni per il discorso della prevendita. Ed è un discorso di qualche mese per invece quello che sarà poi il corso, diciamo, venduto su larga scala. Detto questo, ricordo a chi è in ascolto e che non è ancora parte della community. Per essere parte della community, molta gente vedo che va su Facebook e mette mi piace sulla pagina di ateneofotografia.it. Questo va benissimo, ma così non si entra nella community. Per entrare nella community è sufficiente iscriversi alla newsletter. Come? È molto semplice, iscriversi alla newsletter, si va sul sito ateneofotografia.it e si trovano vari tasti che permettono di iscriversi alla newsletter, oppure semplicemente ateneofotografia.it/community con due M e la Y finale, e si va direttamente al modulo di iscrizione, che prevede anche in omaggio un ebook al momento, quindi è interessante anche sotto questo aspetto. Entriamo nel vivo dell'argomento che tratteremo oggi, che è: vendiamo le nostre foto imparando dai musicisti. Allora, diciamo, il titolo della puntata può sembrare così un po' curioso, ma in effetti non è una cosa così sbagliata. Io ho fatto questa riflessione perché mi sono reso conto, proprio attraverso questa iniziativa che abbiamo avuto del podcast, che Spotify è veramente un media che nel nostro caso ci ha permesso veramente di avere moltissimi contatti, moltissimi ascolti. E allora io ho fatto un nesso logico tra queste due situazioni. Cioè, la fotografia e Spotify inteso come musica e fotografia, no? Se vogliamo, sono due forme di creatività molto simili. Ok? Allora sappiamo tutti cos'è Spotify, sappiamo anche che la maggior parte, parlandone numericamente, dei creativi è rappresentato sempre da persone o da gruppi che lavorano da soli e che in questo periodo, insomma, sappiamo tutti quanti, cercano di guadagnare combattendo quotidianamente con un'offerta immensa e sempre più a basso costo. Questo vale sia per noi fotografi, ma vale anche per i musicisti. In questo senso qua c'è un grosso parallelo tra noi e chi fa musica. Musicisti e fotografi sono vicini in questo senso, perché allora non fare una riflessione su come oggi guadagnano i musicisti, perché anche per loro è cambiato molto la modalità, no? Di guadagno. La grande differenza, nel bene e nel male, ora vedremo di analizzare tutte e due le cose, è che la musica ha individuato dei modelli di business e dei canali di vendita che hanno una popolarità molto maggiore degli analoghi in fotografia. Quindi pensiamo a un analogo in fotografia di Spotify. Non esiste, cioè una situazione che abbia una diffusione così, lasciando perdere i social, perché lì è tutto un discorso a par, lì non si tratta di, almeno nella 99% dei casi in cui viene utilizzato il social per pubblicare le foto, non è quello per tirarci fuori da vivere, no? Lo sappiamo, anzi, è quello per spendere tempo piuttosto, e molto spesso per molta gente che vedo nei gruppi, purtroppo, viene bullizzata. Cioè io vado nei gruppi di fotografia e vedo che c'è gente che pubblica le foto e invece di essere così consigliata, aiutata, eccetera, molto spesso viene insultata, viene denigrato il loro lavoro, eccetera. Quindi, diciamo, lasciando perdere il discorso social, parliamo di business. Allora, non esistono degli analoghi nella fotografia quali possono essere, non so, Spotify, SoundCloud o questi, diciamo, mezzi di diffusione. Quindi ci si preoccupa che il lavoro non viene riconosciuto per quello che è il suo giusto valore. Allora, bene, facciamo un ragionamento. Sai quanto viene pagato l'ascolto di un brano su Spotify? Allora, ci sono diversi studi secondo cui il valore varia tra 0,004, attenzione, 0,004 e 0,006 dollari. Ok? Questo tanto per averne un'idea. Per farla semplice, far due calcoli. 500 ascolti, 500 ascolti portano a un guadagno che ci permette una brioche, un caffè, ma non in centro a Milano, magari un po' a Lambrate o a Loreto, giù di lì, non in centro. Se pretendiamo di poterci permettere questo lusso tutti i giorni, dobbiamo almeno avere 15.000 streaming al mese. Ovvio che se con la musica pensiamo anche di mangiare un panino, questi numeri diventano enormi. Allora, io ricordo tanti anni fa ci fu una conferenza molto interessante all'OIED dove, insomma, nel 2009 si iniziava il discorso microstock, per quanto riguarda la fotografia, chiaramente, no? Allora, e lì c'erano vari esperti, tra cui c'era Tomesani, c'era. Allora, un rappresentante di iStock Photo, o comunque un promotore di iStock Photo, e una serie di invitati, tra cui appunto professionisti e anche gli studenti stessi dell'OIED. Allora, sono uscite quella volta lì, mi ricordo, una montagna di polemiche, no? Tra fotografi, che veramente c'era gente che si alzava in piedi, no? Offesa, incazzata, perché, insomma, il business model che veniva proposto in quel momento lì prometteva un dollaro a foto. Si guadagnava un dollaro ogni foto scaricata. Oggi, per arrivare allo stesso valore, un brano musicale ha bisogno di 200 stream. Qualcuno potrebbe anche pensare che i due meccanismi però sono un po' diversi, no? Perché ogni volta che uno ascolta un brano riceve lo stesso compenso, mentre quando una foto viene scaricata, in realtà sul microstock uno la può usare per sempre, quante volte vuole, dove vuole. Ma in realtà i meccanismi sono un po' più complessi. Anche nelle immagini stock sono entrate delle logiche di abbonamento e in questo momento anche nel comparto video, cioè nel video footage, sono entrate delle logiche di abbonamento che allontanano in qualche modo molto il discorso dei guadagni, portando verso il basso quelle cifre che una volta si discutevano, cioè quel famoso dollaro a foto che aveva innescato delle polemiche, quella volta mi ricordo enormi, e oggi in realtà si è andati molto più giù di quello. Ma il vero punto non è questo. Il vero punto è che in questo universo che viviamo di grandi numeri, cioè di numeri enormi. I numeri in rete sono numeri enormi. Chi vince? Vince. Chi sa come essere visibile e sa produrre contenuti che incontrino le esigenze del mercato. Quindi il lavoro creativo va bene, ma alla base oggi ci deve essere un lavoro di analisi che non è puramente creativo. Inutile dire che questa analisi andrebbe sempre fatta e è inutile dire che in questo potrebbero aiutarci degli algoritmi, no? O l'intelligenza artificiale, ma non è a disposizione dei piccoli al momento questa cosa qua, no? Cioè, io fotografo, sì, posso usare l'intelligenza artificiale per determinate cose, ma non posso usare l'intelligenza artificiale oggi o un algoritmo per dirmi il mercato cosa vuole a livello fotografico e cosa devo proporre, non so, nel comparto ad esempio della cosmetica, dove lavoro io, nel comparto cosmesi, sapere arrivare, non so, con un nuovo portfolio, con delle cose eclatanti, perché in quel momento lì sono arrivato a ragionare prima di quello che è il marketing di quel settore specifico e sto facendo una proposta così eclatante per cui le campagne sono tutte mie. Detta, non so, forse il concetto è un po' complesso, però questo è il senso, cioè. Per semplificarlo, capire cosa funziona in anticipo e quindi andare oltre a quello che piace a noi e invece iniziare a pensare concretamente, seriamente e sempre a quello che piace alle persone. Questo è importante, questo è strategico. Per tutti, non solo per i fotografi, anche per le aziende, perché io ho ad esempio conosciuto bravissimi imprenditori del comparto appunto cosmetica che facevano un profumo perché piaceva a loro. Mi piace, lo faccio. Poi dopo dovevano, o non so, ho un prodotto cosmetico, ho quest'idea, mi piace tantissimo l'idea, lo faccio. Poi dopo, quando non lo vendevano, venivano da noi, da me, dai pubblicitari e tutto. No, qui bisogna fare una comunicazione giusta perché questa cosa qui deve essere lanciata. E no, non è così che funziona. Allora, prima pensi a quello che serve, ok? A quello che la gente vuole. E poi fai un prodotto giusto per quello che la gente vuole. Ecco, questo per semplificare il concetto di prima. Quindi, ma questo vale su tutti i canali dove le immagini sono protagoniste, cioè se io vado a posizionarmi con delle cose che la gente vuole, già vinco. Ora, però, dobbiamo fare un balzello in avanti in questo ragionamento. Ed è anche questo un ragionamento che mi deriva dal mondo della musica. Torniamo ai conti di Spotify. Quindi quanti musicisti davvero guadagnano abbastanza per vivere di musica usando il canale Spotify? Passiamo ai numeri dei top, perché partiamo da lì, che pur sono interessanti e portano anche delle sorprese. Anche in questo senso, al primo posto c'è Ed Sheeran con 62 milioni di ascolti nell'ultimo mese. Ok, si stima che abbia 17 miliardi di stream in totale. Al secondo posto c'è Balvin con 86 milioni di ascolti nell'ultimo mese. E al terzo c'è sempre, già da tanti mesi, Billie Eilish, che è una ragazzina di 17 anni. Tanti degli ascoltatori giovani che abbiamo, ma anche non, conosceranno. È esplosa un paio di anni fa e nell'ultimo mese ha avuto 48 milioni di ascolti. Allora, questi numeri qua, no? Sembrano enormi. Allora Billy, che è l'esempio di storia contemporanea di quello che può essere il top, cioè quella che sta guadagnando il massimo su questi canali, ha ricevuto 240.000 dollari in un mese. Quindi a spanne si può ipotizzare che guadagni circa 3 milioni all'anno solo di streaming. Ha fatto dei brani che hanno superato 1 milione di stream nelle prime 24 ore, quindi è veramente un fenomeno, no? In questo senso qua. Però andiamo più a fondo nella questione. Senza voler creare un'informazione poco concreta, però, come spesso succede, no? Da parte degli influencer a vari livelli su YouTube e da altre parti, si può arrivare a questi risultati da zero, cioè detta così sembra una di quelle cose, no? Appunto, detta da un influencer, di quelli che si vedono anche nelle pubblicità di YouTube, che ti dicono: ma sai, io sono partito da zero, adesso guadagno una cifra, vivo ai Caraibi e tutte queste storie qua. Però lasciando un attimino perdere quel vulgus lì, no? Pensandoci bene, si può arrivare a questi risultati da zero? Billy, ad esempio, questa ragazza era una sconosciuta, è partita nel 2016 su SoundCloud. Io mi ricordo, l'ho ascoltata la prima volta nel 2016 su SoundCloud e me ne sono interessato perché, insomma, me ne parlavano già come, diciamo, di un personaggio interessante. Era un ambiente, quello di SoundCloud è un ambiente un po' alternativo, no? Se vogliamo. E anche questo è un argomento. Quanti sono quelli che conoscono gli ambienti da dove partono le cose? Perché è importante sapere quali sono gli ambienti da cui partono le cose. Ok. Poi nel 2017-2018 esplode e ottiene dei risultati incredibili. Però Billie Eilish, Pirate Bird O'Connell, è la figlia di Maggie Bird e di Patrick O'Connell, che sono personaggi famosi e potenti nell'ambito dell'intrattenimento negli Stati Uniti. Questo toglie valore al suo successo? Forse no, ma è importante capire che non tutto è sempre frutto di un caso, cioè non è sempre casuale quello che succede, no? Allora, se vediamo da una parte questa Billy che fa milioni, dall'altra parte ci sono milioni di artisti, anche bravissimi, che semplicemente di streaming non riescono neanche lontanamente a vivere. Ma c'è anche un lato che non si può non vedere: lo streaming, i numeri di accessi, la fruizione dei contenuti, qualsiasi siano i canali, pensiamo Instagram, Facebook, YouTube, sono solo le briciole economiche del vero business, anche se sono il motore per far funzionare tutto. Quanto guadagna Billy e gli altri dai concerti, dalle sponsorizzazioni, dalle campagne pubblicitarie? Di sicuro molto di più delle cifre che ho detto prima. Questo è chiaro che ai musicisti con la musica il prodotto non è più un territorio per guadagnare soldi. È qui che voglio arrivare in tutto questo ragionamento, no? Facendo questo parallelo con i musicisti. E anche per noi fotografi è un po' così. Cioè, non è più la foto quella che ci fa guadagnare soldi in realtà. Si vende qualcosa da questo flusso di fruizione che si genera. Cioè, io metto a disposizione quello che faccio, ok? E all'inizio, attenzione, perché all'inizio c'era anche gente che diceva: ma io non metto le foto su Flickr, io non ho mai messo le foto su Flickr, ma diciamo principalmente per non avere il tempo di farlo, francamente, perché veramente sempre alle strette coi tempi, quindi non l'ho fatto nell'epoca in cui, diciamo, c'è stata l'esplosione di queste piattaforme, no? Di pubblicazione delle foto, eccetera. Ma forse volendo vedere ho sbagliato, perché comunque questa funzione del regalare per poi guadagnare indirettamente, ok? Questo modo di pensare, come dicono adesso, o anche da tempo, diciamo, gli esperti di business out of the box, cioè laterale, pensiero laterale, cioè io ti regalo una cosa, non ci sto guadagnando in realtà. Come non sto guadagnando in realtà, un musicista non sta guadagnando in realtà quando fanno un download della sua musica a 0,006 centesimi, ma 0,006 dollari o euro, quel che sia, ma sta creando un flusso, ok? Sta creando un flusso intorno a sé che poi lo porterà a guadagnare indirettamente. Ma è anche vero che quante sono le persone che se lo possono permettere? È vero anche questo, perché uno deve anche, insomma, mangiare, no? Ma allora, quando io tempo fa ho parlato di Unsplash, no? La famosa piattaforma come Pexel, quelle piattaforme dove uno pubblica le foto sulla piattaforma e in sostanza le regala, cioè regala totalmente i diritti, chiunque scarichi quelle immagini le può utilizzare per qualsiasi cosa. Non si chiede neanche la citazione, cioè non è obbligatoria la citazione, uno se vuole la mette, se non vuole può anche non metterla e può farci quello che vuole. Allora molti hanno fatto polemica e hanno accusato di stupidità, addirittura pensando che queste qui fossero delle minacce per invece chi vende lo stock e che ne fa un lavoro della vendita di stock, cioè il fatto che ci siano degli stock gratuiti potesse essere una minaccia, e quindi accusando anche di stupidità tutti quelli che entravano a far parte di questo servizio regalando le immagini anche di qualità. Eppure queste persone che polemizzano rispetto a questa cosa sono le stesse persone che regalano foto postandole su Facebook, su Instagram, sperando di trovare lavoro in questo modo. Solo raramente trovano lavoro in questo modo qua. Sono delle polemiche un po' bizzarre, spesso più condizionate da, diciamo, delle reazioni di pancia che non da delle analisi. E qui torno al discorso dell'analisi, quanto è importante, no? Allora, lavorare su una costruzione di un'attività che ci dia da vivere, che unisca in qualche modo la creatività, che vada incontro alle tendenze, ai gusti del mercato, che sappia rendersi visibile e condivisibile, è chiaramente una strategia molto elaborata, complessa, richiede degli sforzi e degli investimenti, è chiaro. Però prendere ad esempio il lavoro che fanno i musicisti per riuscire a far penetrare la propria musica nelle orecchie del pubblico a tutti i costi, probabilmente è la componente principale per avere successo e per rendere sostenibile quella che è l'attività di un musicista. Lo spostamento tra fare e promuovere, per fare in modo che qualcosa funzioni, è probabilmente la strada che oggi dobbiamo perseguire un po' tutti. Il famoso rapporto 20-80, si produce il 20% e si lavora per promuovere per il restante 80%. Questo è lo standard attuale, no? Che ha ribaltato tutta diciamo, la concezione industriale che avevamo negli anni 80, 90, nei primi anni 2000, dove lavoravi all'80% e il 20% facevi un po' di promozione, ma arrivava tutto così, diciamo, naturalmente, senza sforzo. Adesso si sono invertite le cifre. Oggi si lavora il 20% e l'80% si promuove. Come sempre, c'è una formazione, è una competenza che deve essere basica per fare tutto questo, ma siamo ancora in un settore, mi rendo conto, un settore dove io ascoltando podcast, cioè costantemente io per la mia passione, francamente, ascolto podcast, vado su YouTube, vado nei gruppi social, eccetera. Un settore dove si parla ancora di diaframmi e lunghezze focali, si parla ancora se in realtà il cellulare può fare la guerra alla reflex, dove si fanno le disquisizioni, attenzione, ha detto reflex al posto di mirrorless. O dove si dice ancora, ma io non uso il cellulare per fare le foto perché mi piace aprire il cavalletto. Ecco, dove si fanno questo tipo di questi ragionamenti qua, una prospettiva di guadagno sarà difficilissima. Questa è la prospettiva di perdere tempo. Allora, oggi è lo stesso, diciamo, parallelo, potrebbe essere che oggi per vendere musica sia necessario solo sapere leggere la musica sullo spartito. Cioè, io so leggere la musica su uno spartito. Io, ad esempio, personalmente leggo la musica su uno spartito perché da giovane suonavo e perché ho fatto l'esame di teoria solfeggio al conservatorio. Va bene, leggo ma non sono un musicista, cioè non vivo di musica per quello, ok? Allora c'è bisogno di uno sforzo per cambiare il modo di lavorare, chiaro. E comprendere quali siano i canali di usare, far parte di contenuti di archivi stock, ok? E vendere in quell'ambito e vendere lo stock non è denigrante per un professionista, anzi, usare metodo e strategia nei social non è scontato. Non vuol dire pubblicare la foto nel gruppo per farsi insultare, è un'altra cosa fare strategia sui social. Creare quindi dei contenuti con un approccio, se vogliamo, democratico, ok? Per poi poterli monetizzare in un altro modo. Cioè io costruisco dei contenuti, però non sono quei contenuti che mi daranno subito un riscontro economico, ma ci sarà poi un seguito. In un secondo si stanno pubblicando 924 foto su Instagram. Queste sono le statistiche. 924 foto su Instagram in un secondo. Vuol dire che nel tempo che avete passato, se avete ascoltato questo podcast, sono state postate 450.000 immagini o 500.000 immagini. Dobbiamo capire alla luce di questo quale oggi è il nostro ruolo di fotografi, come uscire da uno oscurantismo dato da un eccesso di informazione e di supercazzole. Voglio che mi sia consentito questo termine, inutili. E dove diventa necessario invece imparare e coltivare la propria professione, ma partendo sempre dall'imparare. Fermiamoci un attimo, smettiamo di fare click a iosa e iniziamo a usare un po', diciamo, anche l'apprendimento. Anche lo studio, e nei prossimi mesi grazie alla piattaforma che il mio sogno da tantissimi anni si concretizza. Tra un po', nei prossimi mesi ci sarà molto da parlare a questo riguardo. Con questo concludo, saluto tutti, spero sia stato interessante il podcast e alla prossima, a domenica prossima. Ciao.